benedice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice.
Ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Prima di cominciare questa nuova trasmissione, vogliamo chiedere l'aiuto allo Spirito Santo perché ci consigli, perché ci illumini e possa aprire i nostri cuori all'ascolto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Bene, oggi 27 novembre ricorre l'apparizione della Madonna a Santa Caterina Labourée a Parigi, a Rue du Bac, che è avvenuta nel 1830. E in questa occasione la Madonna consegnò a Santa Caterina Labourée, ma a tutti noi, la sua medaglia miracolosa, una medaglia con cui la Madonna ha promesso grandi grazie e protezione a chiunque la portasse al collo, chiunque la portasse con sé addosso. E noi oggi, coincidenza, andiamo proprio in onda con il nostro programma, parleremo di questa apparizione della Madonna. Alle 17 ci fermeremo per recitare la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Bene, allora carissimi amici, riprendiamo la nostra chiacchierata che abbiamo interrotto la volta scorsa a un certo punto e perché purtroppo il tempo era terminato e ecco, prima di andare avanti facciamo un breve riassunto di quello che abbiamo visto la volta scorsa. Stiamo parlando delle apparizioni della Madonna e scoprire quali sono i messaggi che in ogni apparizione la Madonna ci ha voluto consegnare, cosa ci ha voluto dire e se poi questi messaggi nella nostra vita li viviamo o li abbiamo più o meno compresi. Ecco, certamente se non li conosciamo non possiamo metterli in pratica e non possiamo quindi usufruire di quello che la Madonna ci ha voluto consegnare. E per questo abbiamo iniziato leggendo il libro di San Luigi Maria Grignion di Montfort, il Trattato della vera devozione a Maria. Dalla lettura di questo bellissimo libro noi abbiamo compreso la ragione per cui Dio ha voluto la Madonna, non perché Dio, sappiamo, è autosufficiente a se stesso, non ha bisogno di niente, però nella economia della redenzione del genere umano ha voluto proprio la presenza della Madonna. Difatti leggiamo all'inizio del libro, proprio al punto 1, è per mezzo della Santissima Vergine Maria che Gesù Cristo è venuto al mondo ed è ancora per mezzo di lei che egli deve regnare nel mondo. Poi abbiamo anche letto al punto 35 che lei sarà a produrre le più grandi cose che avverranno negli ultimi tempi. A lei è riservata la formazione e l'educazione dei grandi santi che vivranno verso la fine del mondo. Infatti non c'è che questa Vergine unica e miracolosa che possa operare in unione con lo Spirito Santo le cose uniche e straordinarie. Al punto 49 noi leggiamo anche ma nella seconda venuta di Gesù Cristo Maria deve essere conosciuta e rivelata dallo Spirito Santo per far conoscere, amare e servire Gesù Cristo per mezzo di lei. Si parla quindi di ultimi tempi e della seconda venuta di Gesù, che si chiama anche parusia. Per poter spiegare che cosa si intende per parusia, il significato è la venuta di Gesù negli ultimi tempi, quindi la instaurazione del suo regno. Ecco, per spiegare meglio questo concetto, mi sono avvalso di una catechesi tenuta da padre Serafino Tognetti, che a mio parere spiega veramente molto bene che cosa è la parusia. E lui fa un'ipotesi e dice, no, non è certo, come dice lui stesso, un dogma di fede, è un'ipotesi, è un ragionamento, è un cercare attraverso il Nuovo Testamento delle tracce per capire questa venuta di Gesù intermedia, cioè tra la sua prima venuta che c'è già stata e la sua ultima venuta che sarà nella gloria, quindi nel giudizio, il giudizio universale. Ecco, facciamo brevemente un riassunto di quello che dove siamo, a che punto siamo arrivati, no? Siamo in un punto in mezzo che è chiamato venuta di Gesù intermedia. Intermedia perché dopo c'è comunque un tempo che va avanti, non è la fine del mondo. Questa venuta intermedia quindi sarà preceduta immediatamente, subito prima, da guerre, rivoluzioni, pestilenze, falsi testimoni, raffreddamento della carità. Ma Gesù ci dice di non turbarci quando vedremo queste cose, perché la nostra liberazione è vicina. E questo regno non è venuto subito, perché prima doveva essere annunciato il Vangelo a tutte le nazioni, cioè tutto il mondo doveva conoscere il messaggio di Gesù, il Santo Vangelo. Bene, ora continuiamo e leggiamo due testi molto importanti, la seconda lettera ai Tessalonicesi e l'Apocalisse. Qua compare un personaggio in questo tempo che si chiama Anticristo. Viene descritto viene annunciato nella seconda lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, i primi 10 versetti. E dice: ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore. Quindi qua San Paolo sta parlando della venuta del Signore. Quindi dice: ora vi dico cosa succede alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima deve venire l'apostasia. Che cosa è l'apostasia? È l'abbandono della fede, l'abbandono volontario della propria religione. E credo che stiamo già a buon punto su questo, eh? Quindi prima deve venire l'apostasia, deve essere rivelato l'uomo iniquo, deve comparire l'uomo iniquo che viene prima di Cristo parusia, quindi anticipa la seconda venuta di Gesù. Chi è questo uomo iniquo? Questo uomo che deve venire prima della seconda venuta di Gesù. Questo si chiama figlio della perdizione, colui che si innalza nel tempio di Dio additando se stesso come Dio. E ora voi sapete ciò che impedisce la sua manifestazione. Cioè quest'uomo iniquo c'è già, è già pronto, ma c'è qualcuno che lo trattiene. Il mistero dell'iniquità è già in atto, c'è già questo, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. C'è qualcosa che lo blocca, che dice: aspetta, non è il momento. E quando questo blocco, questa zampa che lo trattiene non ci sarà più, l'uomo iniquo finalmente si manifesta. Il versetto dopo dice: solo allora sarà rivelato l'empio, ma il Signore, ecco, lo distruggerà con il soffio della sua bocca, lo annienterà con l'apparire della sua venuta. Ecco, di chi è questa zampa, in greco katekon, di chi è, che trattiene l'anticristo a venire? Ecco, quando l'anticristo si manifesterà, benissimo, perché se andiamo a leggere 2 Tessalonicesi versetto 10, dice: appena l'anticristo viene, il Cristo con il soffio, proprio il soffio, lo distruggerà con il soffio della sua bocca. Troppo bello. Quindi si suppone che dopo l'anticristo il tempo continui, quindi anche qui ci sarà un tempo che andrà avanti. Poi leggiamo Apocalisse capitolo 20, il regno dei mille anni, e dice: e vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'abisso e una grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico che è diavolo e il Satana, e lo incatenò per mille anni. Lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui. Quindi dice molto chiaramente che il diavolo, cioè Satana, viene incatenato da un angelo e rinchiuso. Quindi continua a esserci Satana, ma non è che muore perché lui è uno spirito, ma lo incatena, lo rinchiude perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei mille anni. Bene, adesso ci fermiamo un attimo, perché sono le 17 del 27 novembre, l'ora e il giorno in cui la Madonna è apparsa a Santa Caterina Labourette nel 1830. E quindi recitiamo la supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa, che può essere recitata anche il 27 di ogni mese oppure per ogni urgente necessità.
O Vergine Immacolata, noi sappiamo che sempre e dovunque sei disposta ad esaudire le preghiere dei tuoi figli esuli in questa valle di pianto, ma sappiamo pure che vi sono giorni ed ore in cui ti compiaci di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie. Ebbene, o Maria, eccoci qui, prostrati davanti a te, proprio in quello stesso giorno ed ora benedetti, da te prescelti per la manifestazione della tua medaglia.
Noi veniamo a te ripieni di immensa gratitudine ed illimitata fiducia in quest'ora a te sì cara, per ringraziarti del gran dono che ci hai fatto dandoci la tua immagine, affinché fosse per noi attestato d'affetto e pegno di protezione. Noi, dunque, ti promettiamo che, secondo il tuo desiderio, la Santa Medaglia sarà il segno della tua presenza presso di noi. Sarà il nostro libro su cui impareremo a conoscere, seguendo il tuo consiglio, quanto ci ha amato e ciò che noi dobbiamo fare perché non siano inutili tanti sacrifici tuoi e del tuo divin figlio. Sì, il tuo cuore trafitto, rappresentato sulla medaglia, poggerà sempre sul nostro e lo farà palpitare all'unisono col tuo. Lo accenderà d'amore per Gesù e lo fortificherà per portare ogni giorno la propria croce dietro di lui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Questa è l'ora tua, o Maria, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare per mezzo della tua medaglia quei torrenti di grazie e di prodigi che inondò la terra. Fai, o Madre, che quest'ora, che ti ricorda la dolce commozione del tuo cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a portarci il rimedio di tanti mali, fai che quest'ora sia anche l'ora nostra, l'ora della nostra sincera conversione e l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti.
Tu che hai promesso, proprio in quest'ora fortunata, che grandi sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia, volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, o Maria, se non a te, che sei la madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue grazie? Abbi dunque pietà di noi, te lo domandiamo per la tua immacolata concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa medaglia.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
O Consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda ai mali da cui siamo oppressi. Fai che la tua medaglia sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici. Guarisca i nostri ammalati, dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni pericolo. Porti la tua medaglia, conforto a chi soffre, consolazione a chi piange, luce e forza a tutti. ma specialmente permetti, o Maria, che in quest'ora solenne ti domandiamo la conversione dei peccatori, particolarmente di quelli che sono a noi più cari. Ricordati che anch'essi sono tuoi figli, che per essi hai sofferto, pregato e pianto. Salvali, o rifugio dei peccatori, affinché, dopo di averti tutti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo venirti a ringraziare e lodare eternamente in cielo. Amen. Salve, o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Quindi continua a esserci Satana, ma non è che muore perché lui è uno spirito, ma lo incatena, lo rinchiude perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei 1000 anni. Allora qui la visione è chiara. Questo angelo prende Satana, il dragone, lo chiude. Quindi Satana c'è, ma non opera. Satana c'è, ma non agisce. Quindi viene limitata la sua operatività. Ora qui facciamo una considerazione. Noi in questo tempo che oggi viviamo, ci sembra che sia il tempo in cui Satana non agisca? A me sembra, dice padre Serafino, che sia molto operativo, e confermo. E quindi l'uomo è molto debole nei suoi confronti. Basta vedere tutto quello che accade attorno a noi per comprendere un po' quale è la situazione. E ora ritorniamo al Monfort, perché Monfort dice che la seconda venuta del Signore è preparata dai tempi di Maria, e sono 200 anni che la Madonna sta apparendo in continuazione ed è sempre maggiore la sua azione. E Monfort dice: quanto più presente sarà la sua azione, e lo scrive nel 1700, quanto più sarà presente la sua azione, tanto più vicina è la seconda venuta del Signore. Quando la Madonna si fa presente, Satana si scatena. Non vi sembra che siano questi i tempi attuali? Guardando tutto quello che accade, non vi sembra che sia veramente scatenato il diavolo? Quindi quando la Madonna appare, Satana si scatena, e la Madonna negli ultimi 200 anni sta apparendo con grande frequenza. Nel 1531 noi abbiamo avuto l'apparizione della Madonna a Guadalupe, a Città del Messico, dove è apparsa 5 volte, dal 9 al 12 di dicembre. E dopo quell'apparizione nel 1531, dal 1800, ecco, fino ad oggi, si registrano tante apparizioni della Madonna. Noi qui prenderemo in esame tutte quelle apparizioni dal 1800 in poi, quindi partiremo dal 1830, che è l'apparizione di Rue du Bac, che è avvenuta a Parigi, dove la Madonna è apparsa per 3 volte, da luglio a dicembre, a Santa Caterina Labourée. Quindi inizieremo questo excursus delle apparizioni della Madonna, cominciando con la prima apparizione del 1800, quindi nel 1830. E questa apparizione della Madonna rappresenta proprio uno squillo di tromba, un avvertimento, dove la Madonna appare con il mondo in mano e Satana sotto i piedi. È come dire: mettetevi dalla mia parte, e dà un sigillo, e questo sigillo che la Madonna dà è proprio la medaglia miracolosa. La medaglia miracolosa è il sigillo che porta ognuno di noi al cuore della Madonna. Dice: non vi preoccupate, portate questa immagine che io vi do e io vi salverò. La medaglina è segno della protezione della Madonna, è un segno che lei ci ha voluto consegnare. E la preghiera non la dimentichiamo: o Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Ritorniamo così al nostro inizio, perché la Madonna appare, lo abbiamo detto, e ora cominciamo a vedere assieme nel dettaglio le più importanti apparizioni avvenute, cominciando proprio dall'apparizione a Parigi il 18 luglio del 1830, nel centro della città di Parigi, a Rue du Bac.
Villaggio di Fennes-Moutier, diocesi di Digione in Francia, il giorno 2 del mese di maggio del 1806, da Pietro Labourée e da Luisa Maddalena Gontard nacque Caterina. Le si aggiunse poi anche il nome di Zoe, forse perché nata nel giorno della festa di questa santa. Caterina, nona di 11 figli, ricevette un'educazione profondamente cristiana, ma non frequentò mai alcuna scuola e solo più tardi imparò a scrivere, senza però avere mai una vera padronanza della sua lingua scritta. Durante l'infanzia, così come in tutta la sua vita, non vi fu mai nulla di straordinario in lei, ma un episodio sembrò essere premonitore del suo particolare amore a Maria e del compito che la Vergine poi le affiderà. All'età di 9 anni morì la madre, che aveva saputo infondere in lei tanto amore alla Madonna. Un giorno, che la piccola sembrava particolarmente presa dalla nostalgia della mamma, fu vista da una domestica entrare in casa e, come ispirata, prendere una sedia, montarci sopra e, tendendo le mani tremanti, prendere la piccola statua della Madonna esposta sull'altarino di casa. A lei, abbracciandola, disse con affetto: «Ora tu sei l'unica mia mamma». A 12 anni, partita la sorella maggiore per entrare fra le figlie della carità, si prese cura della casa, aiutata da una domestica per i lavori più pesanti. All'innocenza univa anche la penitenza, digiunando il venerdì e il sabato, e quando andava in chiesa non si metteva nei banchi, ma si inginocchiava sul pavimento. Intenso era anche il suo amore a Gesù eucaristico, tanto che non si accontentava di partecipare alla messa ogni domenica, ma spesso vi andava anche nei giorni feriali, nonostante il lavoro e la distanza. Infatti, nel suo villaggio non sempre si celebrava la messa e perciò doveva recarsi in un paese vicino. Intanto gli anni passavano. Quando Zoe vide che ormai la sua famiglia poteva fare anche a meno di lei, dopo aver rifiutato varie proposte di matrimonio, dicendo che mirava più in alto, svelò finalmente il suo segreto al padre. Voleva consacrarsi per sempre a Dio. Ma il padre si oppose e, per distoglierla da questo suo proposito, la mandò a Parigi, presso il fratello che gestiva una locanda. Zoe obbedì, soffrendo tanto nel nuovo ambiente e desiderando sempre di più una vita di preghiera, di donazione a Dio e al prossimo. Intanto la Madonna si servì di un sogno, in cui San Vincenzo ebbe un ruolo particolare per farle sentire più chiaramente la sua voce. Lasciata Parigi, Zoe andò a Châtillon, presso le figlie della carità, e lì comprese bene quel sogno che soltanto dopo tanti anni raccontò alla sorella. Ecco il sogno. Sognò di trovarsi sola nella chiesa del suo villaggio, quando vide uscire dalla sacrestia un anziano sacerdote con i capelli bianchi, vestito dei paramenti sacri e con il calice fra le mani. Il suo volto irradiava bontà e i suoi occhi sembravano di fuoco. Passandole vicino, la guardò intensamente, continuando così anche durante la messa. Alla fine le fece cenno di avvicinarsi, ma Zoe, spaventata, si allontanò. Sempre in sogno le parve poi di uscire di chiesa e di recarsi presso una famiglia amica per visitare un ammalato. Ma ecco che, appena entrata, vide di nuovo il vecchio prete che l'aveva seguita e le disse: «Figlia mia, è buona cosa avere cura dei malati. Tu ora mi sfuggi, ma un giorno sarai felice di venire da me. Il buon Dio ha dei disegni su di te, non dimenticarlo». Caterina, anche se non diede molta importanza a quel sogno, questo non si cancellò più dalla sua mente. Così, quando si recò a Châtillon, quale fu la sua meraviglia vedendo nel parlatoio un grande quadro di San Vincenzo de Paoli Era quel sacerdote che gli aveva parlato nel sogno. Non poteva più dubitare e la risposta del suo confessore troncò ogni esitazione. «Figlia», le disse, «quel vecchio che ti è apparso in sogno è proprio San Vincenzo, è lui che ti vuole tra le sue figlie». Superato ogni ostacolo, Zoe fu accolta in prova presso le figlie della carità di Chantillon. Poi, nell'aprile del 1830, entrò con gioia nel noviziato, detto anche seminario, di Parigi, in Rue de Bac, che in quel periodo durava dagli 8 ai 12 mesi. Zoe, che ormai sarà sempre chiamata Suor Labouret, e dopo il noviziato Suor Caterina, vivrà lì i momenti più belli della sua vita, in quanto diventerà la messaggera della Madonna, ma di questo ne parleremo più in là. Terminato il noviziato, fece la vestizione e nel 1831 fu inviata nella casa di Enghien, dove 3 anni dopo emetterà i voti e dove trascorrerà i restanti 46 anni della sua vita. Enghien era una casa di riposo per anziani, dipendenti dei principi di Orléans. Vi prestavano servizio 7 suore, sotto la responsabilità della superiora della casa in via Rouy. I 2 edifici erano separati da un giardino, a metà del quale, lungo il viale ora detto di Santa Caterina Labouret, vi è una statua di Maria, davanti alla quale la santa amava sempre fermarsi in preghiera. Fu incaricata della cucina, poi del guardaroba e dal 1836 fino alla morte si occupò della cura degli anziani e contemporaneamente del pollaio e della portineria. Fu chiamata la santa del silenzio. Nessuno, tranne il suo confessore, seppe mai durante la sua vita, fino agli ultimi giorni prima di morire, che fosse proprio lei la protagonista degli avvenimenti straordinari che avevano dato al mondo la medaglia miracolosa. Suor Caterina tante volte aveva sentito parlare con ammirazione della fortunata novizia scelta dalla Madonna come sua confidente, ma restò sempre impassibile e mai tradì il suo segreto, né con le compagne, né con le superiore, né con nessun altro, nemmeno con suo nipote, sacerdote dei figli di San Vincenzo. Il suo silenzio eroico ha suscitato ammirazione anche durante il processo di beatificazione, caso pressoché unico nella storia delle apparizioni. Questo ci insegna a non manifestare senza necessità i doni che il Signore ci fa e il bene che ci concede di fare. Quando si cominciò a parlare delle apparizioni, padre Aladel, confessore di Suor Caterina, recatosi a Rouy, fu circondato dalle suore e tempestato di domande. Era presente anche Suor Caterina. Il padre riferì: «Come rispondere senza tradire la suora? Confidando nell'aiuto di Maria Santissima, raccontai semplicemente il prodigio e ammirai ciò che accadeva sotto i miei occhi. La buona suora, che io temevo di gettare nel turbamento, seppe conservare il suo atteggiamento naturale, anzi, seppe unirsi anche alla conversazione con la stessa libertà delle altre, come se si stesse parlando di un'altra persona. Allora mi sembrò che il segreto conservato fra noi due fosse proprio gradito a Dio e che egli benedicesse l'umiltà del silenzio nel quale suor Caterina si rifugiava e si nascondeva. Un giorno, durante la ricreazione, una religiosa disse che forse la suora delle apparizioni vide un quadro e non realmente la Vergine. Suor Caterina, in genere così silenziosa, replicò improvvisamente con convinzione: «Mia cara sorella, la suora che ha visto la Santissima Vergine l'ha vista in carne ed ossa, come siamo voi e io». E rientrò nel suo silenzio. Il fatto colpì le presenti, ma poi nessuno ci fece più caso, fino al processo per la beatificazione. Fu solo 6 mesi prima della morte che il velo sul suo segreto fu tolto da suor Caterina stessa, che dopo aver chiesto il permesso alla Madonna, rivelò tutto alla sua superiora per ricordare i desideri di Maria e morire così in pace, certa di aver compiuto fedelmente la sua missione: fare seguire una statua della Vergine del globo, un altare sul luogo dell'apparizione, far coniare la medaglia senza mai cambiare il modello, perché così l'aveva voluta la Madonna. Pio XI, il giorno dopo la beatificazione, il 23 maggio 1933, concludeva così il suo discorso: «Noi non conosciamo, forse c'è, ma noi confessiamo la nostra ignoranza. Non conosciamo un esempio più meraviglioso di vita nascosta di quest'anima di cui parlavano durante la vita e che per tanti anni ha saputo rimanere nell'ombra, nascosta con Maria e Gesù». Ormai i desideri di Maria erano stati eseguiti o erano in via di esecuzione. La missione di Suor Caterina era compiuta. Ella sentiva che il giorno dell'incontro definitivo si avvicinava e ripetutamente preannunziò la sua morte. Cominciò a peggiorare. La malattia di cuore si aggravava. Le gambe erano sempre più gonfie. La tosse e l'asma non le davano tregua. Fu portata in infermeria, dove si accontentava di tutto, non chiedeva mai niente e di ogni cosa ringraziava. Ormai non si preoccupava più che dell'eternità. Aggiunse soltanto qualche parola, qualche esortazione e, tornando col pensiero alla cappella delle apparizioni, diceva: «La Madonna ha promesso grazie speciali a chi prega nella cappella. Ella concederà specialmente un aumento di purezza, quella purezza di cuore e di volontà che è il puro amore». Alla superiora disse ancora: «Raccomandi che si dica bene il rosario». Era il suo testamento spirituale e con un desiderio. «Vorrei», disse Suor Caterina, «che durante la mia agonia si dicessero le litanie dell'Immacolata, ripetendo specialmente queste consolanti parole: Maria, terrore dei demoni, prega per noi». A una suora che le chiedeva se non avesse paura della morte, rispose serena: «Perché vuole che abbia paura? non vado a ritrovare Nostro Signore, la Santa Vergine e San Vincenzo? Ricevette lucidissima i sacramenti, rinnovò i voti e seguì attentamente le preghiere liturgiche. La superiora le raccomandò di fare bene le commissioni in cielo per la comunità. Suor Caterina rispose quasi scherzando: «Lo spero, ma io sono stata sempre così stupida che non so se saprò spiegarmi perché non so come si parla in cielo». La superiora allora le rispose: «Mia buona suor Caterina, in cielo non si parla come sulla terra. L'anima guarda il buon Dio e Dio guarda l'anima e si capisce tutto. E questo è il linguaggio del cielo». E suor Caterina, sorridendo, rispose: «Se è così, allora stia tranquilla, tutte le sue commissioni saranno fatte». Continuò, durante il suo ultimo giorno di vita terrena, a parlare del cielo, della Vergine e della medaglia. Preparò anche piccoli pacchetti di medaglie da regalare alle suore. La Madonna e la medaglia formavano l'oggetto dei suoi pensieri. Poi, dolcemente, andò a contemplare per sempre, nella pienezza della gloria, colei la cui bellezza aveva pregustato quaggiù. Erano le ore 7 della domenica 31 dicembre 1876. Il suo confessore, padre Aladel, che aveva accompagnato la santa durante il periodo delle apparizioni, le chiese di stendere una relazione dove descriveva i momenti delle apparizioni. E ora leggiamo insieme in modo dettagliato dalle stesse parole di Santa Caterina. Venuta la festa di San Vincenzo, 19 luglio 1830, la buona madre Marta, direttrice delle novizie, ci fece alla vigilia della festa un'istruzione sulla devozione dovuta ai santi e specialmente sulla devozione alla Madonna. Questo mi accese sì gran desiderio di vedere la Santissima Vergine che andai a letto col pensiero di vedere in quella stessa notte la mia buona Madre Celeste. Era tanto tempo che desideravo vederla. Essendoci stato distribuito un pezzettino di tela di una cotta di San Vincenzo, ne tagliai una metà e l'inghiottii. Così mi addormentai col pensiero che San Vincenzo mi avrebbe ottenuto la grazia di vedere la Madonna. Alle 11:30 mi sento chiamare per nome. Suor Labourè, Suor Labourè. Svegliatami, guardo dalla parte donde veniva la voce, che era dal lato del passaggio del letto. Tiro la cortina e vedo un fanciullo vestito di bianco, dai 4 ai 5 anni, il quale mi dice: «Vieni in cappella, la Madonna ti aspetta». Mi venne subito il pensiero: «Mi sentiranno». Ma quel fanciullino è pronto a rispondermi: «Stai tranquilla, sono le 11:30 e tutti dormono profondamente. Vieni che ti aspetto». Il fanciullo mi condusse nel presbiterio accanto alla poltrona del signore direttore, dove io mi posi in ginocchio, mentre il fanciullino rimase tutto il tempo in piedi. Parendomi il tempo troppo lungo, ogni tanto guardavo per timore che le suore vegliatrici passassero dalla tribuna. Finalmente giunse il sospirato momento. Il fanciullino mi avvertì dicendomi: «Eccola, Madonna, eccola!» Sentii un rumore come il fruscio di vesti di seta venire dalla parte della tribuna, presso il quadro di San Giuseppe, e vidi la Santissima Vergine che venne a posarsi sui gradini dell'altare dal lato del Vangelo. Era la Santissima Vergine, ma tutta simile a Sant'Anna, solo il volto non era lo stesso. Ero incerta se si trattasse della Madonna, ma il fanciullino che era lì mi disse: «Ecco la Madonna!» Dire ciò che provai in quel momento e ciò che succedeva in me mi sarebbe impossibile. Mi sembrava di non riconoscere la Madonna. Quel fanciullino allora mi parlò, non più con voce di bambino, ma d'uomo alto e robusto, e disse parole forti. Guardando la Santissima Vergine, spiccai allora un salto verso di lei ed, inginocchiandomi sui gradini dell'altare, appoggiai le mani sulle ginocchia di Maria. Fu quello il momento più dolce della mia vita. Dire tutto ciò che provai mi sarebbe impossibile. La Madonna mi spiegò come dovevo comportarmi col mio direttore e parecchie cose che non debbo dire. Mi insegnò il modo di regolarmi nelle mie pene e, mostrandomi con la sinistra i piedi dell'altare, mi disse di andarmi a gettare ai piedi dell'altare ed espandervi il mio cuore, aggiungendo che colà avrei ricevuto tutti i conforti a me necessari. «Figlia mia», mi disse la Madonna, «Dio vuole affidarti una missione. Avrai molto da soffrire, ma soffrirai volentieri, pensando che si tratta della gloria di Dio. Avrai la grazia, di tutto quanto ti succede, con semplicità e confidenza. Vedrai certe cose, sarai ispirata nelle tue orazioni, rendine conto a chi è incaricato dell'anima tua». Quanto tempo rimasi con la Madonna non saprei dire. Tutto quello che so è che dopo aver parlato a lungo se ne andò, scomparendo come ombra che svanisce, dirigendosi verso la tribuna per quella parte da cui era venuta. Mi alzai dai gradini dell'altare, rividi il fanciullino al posto dove l'avevo lasciato, il quale mi disse: «È partita!» Rifacemmo lo stesso cammino, trovando sempre tutti i lumi accesi, e tenendosi quel bambino sempre alla mia sinistra. Credo che quel bambino fosse il mio angelo custode, resosi visibile per farmi vedere la Madonna. Io infatti l'avevo molto pregato di ottenermi un tale favore. Era vestito di bianco, portava con sé una luce miracolosa, ossia era sfolgorante di luce e dimostrava un'età dai 4 ai 5 anni. Tornata a letto, sentii suonare le 2 e non ripresi più il sonno. Il 27 novembre 1830, il sabato precedente alla prima domenica d'Avvento, alle 5:30 di sera, facendo la meditazione in profondo silenzio, mi parve di sentire dal lato destro della cappella un rumore, come il fruscio di una veste di seta. Avendo volto lo sguardo verso quel lato, vidi la Santissima Vergine all'altezza del quadro di San Giuseppe. La sua statura era media e la sua bellezza tale che mi è impossibile descriverla. Stava in piedi, la sua veste era di seta e di color bianco aurora, fatta come si dice alla Vergine, cioè accollata e con le maniche lisce. Dal capo le scendeva un velo bianco sino ai piedi. Aveva i capelli spartiti e una specie di cuffia, con un merletto di circa 3 centimetri di larghezza, leggermente appoggiato sui capelli. Il viso era abbastanza scoperto. I piedi poggiavano sopra un globo, o meglio, sopra un mezzo globo, o almeno io non ne vidi che una metà. Più tardi la santa confesserà di aver visto sotto i piedi della Vergine anche un serpente color verdastro chiazzato di giallo. Le sue mani, elevate all'altezza della cintura, mantenevano in modo naturale un altro globo più piccolo che rappresentava l'universo. Ella aveva gli occhi rivolti al cielo e il suo volto diventò risplendente mentre presentava il globo a Nostro Signore. Tutto ad un tratto le sue dita si ricoprirono di anelli ornati di pietre preziose, le une più belle delle altre, le une più grosse e le altre più piccole, le quali gettavano dei raggi gli uni più belli degli altri. Questi raggi partivano dalle pietre preziose. Le più grosse gettavano raggi più grandi e le più piccole raggi meno grandi, sicché tutta se ne riempiva la parte inferiore. Io non vedevo più i suoi piedi. Mentre io ero intenta a contemplarla, la Santissima Vergine abbassò gli occhi verso di me e intesi una voce che mi disse queste parole: «Questo globo che vedi rappresenta tutto il mondo, in particolare la Francia ed ogni singola persona. Io qui non so ridire ciò che provai e ciò che vidi, la bellezza e lo splendore dei raggi così sfolgoranti». E la Vergine Santissima aggiunse: «Sono il simbolo delle grazie che io spargo sulle persone che me le domandano». Facendomi così comprendere quanto è dolce pregare la Santissima Vergine e quanto ella è generosa con le persone che la pregano, quante grazie ella accorda alle persone che gliele cercano e quale gioia ella prova nel concederle. In quel momento io ero e non ero, non so, io godevo, ed ecco formarsi intorno alla Santissima Vergine un quadro alquanto ovale, sul quale in alto, a modo di semicerchio, dalla mano destra alla sinistra di Maria, si leggevano queste parole scritte a lettere d'oro: «O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te». Allora si fece sentire una voce che mi disse: «Fai coniare una medaglia su questo modello. Tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie, specialmente portandola al collo. Le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con fiducia». All'istante mi parve che il quadro si voltasse ed io vidi il rovescio della medaglia. Vi era la lettera M, iniziale del nome di Maria, sormontata da una croce senza crocifisso, che aveva come base la lettera I, iniziale del nome Jesus, Gesù. Più sotto vi erano due cuori, uno circondato da spine, quello di Gesù, l'altro trapassato da una spada, quello di Maria. Nelle sue relazioni Caterina non accenna alle 12 stelle che circondano il monogramma di Maria. Tuttavia sono state sempre presenti fin dal primo conio della medaglia e perciò approvate da lei. Poi, continua Caterina, tutto disparve, come qualcosa che si spegne, ed io sono rimasta ripiena non so di che, di buoni sentimenti, di gioia, di consolazione. Infine ci fu la terza apparizione. Alcuni giorni dopo, nel mese di dicembre, sempre del 1830. Infatti, sempre in cappella durante la meditazione, Caterina udì il noto fruscio della veste di seta. Questa volta vide la Madonna avanzare sull'altare e fermarsi dietro il tabernacolo. Maria si presentò come l'immagine della medaglia miracolosa e Caterina udì di nuovo: «Questi raggi sono il simbolo delle grazie che la Vergine benedetta ottiene per quelli che gliele chiederanno. Tu non mi vedrai più, ma sentirai la mia voce durante le tue orazioni». Questa è stata l'ultima apparizione. Caterina comunicò la richiesta della Vergine Maria a Padre Aladel, suo confessore, il quale, dopo non poche difficoltà, accetta di far coniare la medaglia e ottiene l'autorizzazione dell'arcivescovo di Parigi. La diffusione è stupefacente nel 1832, durante la terribile epidemia di colera che fece più di 20.000 morti a Parigi. Vengono distribuite le prime medaglie. Guarigioni, protezioni, conversioni si moltiplicano. Il popolo di Parigi chiama la medaglia dell'Immacolata medaglia miracolosa. Alla morte di Caterina nel 1876, più di 1 miliardo di medaglie sono state diffuse, veicolo di grazie per il mondo intero. Portare la medaglia è una testimonianza di fede ed espressione della nostra fiducia nella Vergine Maria. Perciò non si tratta di superstizione. L'onore che rendiamo a questa immagine è attribuita alla persona che essa rappresenta. Molti santi portavano la medaglia miracolosa. Il curato d'Ars fece rappresentare il diritto della medaglia sulla porta del tabernacolo di una cappella dedicata alla Vergine concepita senza peccato, alla quale consacrò la sua parrocchia nel 1836. Egli divenne un propagatore zelante della medaglia e incoraggiava a consacrarsi all'Immacolata. Massimiliano Kolbe, per esempio, ne fu un apostolo infaticabile. Diceva, mentre le distribuiva, «Queste sono le mie munizioni». Egli fondò la milizia dell'Immacolata, posta sotto la protezione della Vergine della Rue du Bac. E anche Madre Teresa di Calcutta la propagava a larghe mani. Ma tanti altri santi sono stati devoti e diffusori della medaglia miracolosa. Ricordiamo anche Don Bosco, San Pio, Santa Teresa de Lisieux. Bene, per concludere, facciamo un sunto di quello che è la medaglia miracolosa. La medaglia, possiamo dire, è il memoriale delle apparizioni di Maria, è un potente strumento della misericordia di Maria, è anche un sacramentale che risveglia in noi la fede, la speranza, la carità. È un distintivo di amore e di onore per tutti coloro che hanno scelto Maria per madre. È un segno di appartenenza a Maria, come dice San Massimiliano Maria Kolbe. È un sicuro pegno di protezione. Chi la porterà sarà sotto la specialissima protezione della Madre di Dio. La medaglia è anche il libro della nostra Maestra Maria. Vuole che leggiamo e meditiamo la verità e le promesse scritte in questo libro ideato e voluto da lei. La medaglia è il catechismo di Maria. Leggiamolo, meditiamolo, viviamolo. La medaglia è uno scudo sicuro e impenetrabile sotto cui rifugiarci nei momenti tristi, nei momenti bui, nel tempo del pericolo e del dolore. Ci protegge dalle tentazioni, ci fortifica nella lotta contro il peccato, ci ripara dagli assalti del demonio. La medaglia è una sorgente di grazie. La Madonna si è mostrata con le mani aperte verso di noi, nell'atto di offrirci il suo aiuto e di versare su di noi e sul mondo intero ogni bene spirituale e materiale che serva alla salvezza delle anime. La medaglia è una calamita di grazie celesti e un parafulmine contro il male. Tanti, portandola anche a loro insaputa, devono ad essa la salvezza del corpo e dell'anima. Quanti invocano la Madonna della medaglia miracolosa con fede, vivendo in grazia di Dio, ricevono da lei guarigioni, conversioni, progressi nella vita spirituale e grandi miracoli. La medaglia, infine, è una chiave che ci apre il cuore di Maria, il cuore di Gesù, il cuore degli uomini e le porte del cielo. La medaglia è l'amo con cui Maria pesca anche i cuori più induriti dal peccato, i cuori più chiusi e ostinati, ed è anche l'amo che lei mette nelle nostre mani per ricondurre a lei e tramite lei a Gesù i nostri fratelli lontani. Quindi la medaglia è un seme di bene e di salvezza, è un dono di Dio. La Madonna ce l'ha portata e noi siamo chiamati a seminarla dappertutto, con fede e con gioia. Ecco, ora concludiamo con una preghiera di Santa Caterina Labourè, che era solita recitare quando si recava in cappella. Con questa preghiera affidiamo a Maria, alla Vergine della Medaglia Miracolosa, tutte le nostre intenzioni, i nostri ammalati, i nostri defunti, i nostri amici e parenti lontani dal Signore, tutte le nostre tribolazioni e tutte le nostre necessità le affidiamo a Maria, alla sua intercessione, in questo giorno particolare, 27 novembre, in cui lei ha promesso di concederci tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. Ecco la preghiera. Quando vado in cappella, mi metto davanti al buon Dio e gli dico: Signore, eccomi, dammi quello che vuoi. Se mi dà qualcosa, sono ben contenta e lo ringrazio. Se non mi dà nulla, lo ringrazio lo stesso, perché non merito di più. Poi gli dico tutto quello che mi passa per la mente. Gli racconto le mie pene e le mie gioie e ascolto. Se lo ascoltate, parlerà anche a voi, perché con il buon Dio bisogna dire e ascoltare. Egli parla sempre, quando si va a Lui alla buona e semplicemente. Amen.